La puntata di oggi è dedicata al local marketing, una disciplina che negli ultimi anni è diventata molto importante e che spesso viene sottovalutata. Ci faremo aiutare dal massimo esperto italiano in strategie di marketing territoriali, Luca Bove, che da molto tempo divulga queste tematiche e se ne occupa professionalmente con la sua società Local Strategy. Il suo ultimo libro, pubblicato da Maggioli Editore, si intitola proprio Local Strategy. Ciao Luca, grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Vincenzo, grazie mille anche per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Senti Luca, partiamo dalle definizioni, proprio dalle basi, anche perché si sente parlare tanto, si è sentito parlare tanto in questi anni di SEO, SEM, forse un po' meno di local marketing, proprio da qui vorrei partire. Che cos'è il local marketing? Come lo potremmo spiegare?
Sì, vabbè, semplicemente fare marketing, poi di marketing ce n'è solo uno, è sempre questione domanda, offerta, intercettare cliente, tendenzialmente con lo scopo di intercettare i clienti vicino al territorio dove siamo, i clienti, come scrivo nel libro, dietro l'angolo, no? Mentre prima, diciamo, il mito di internet era vai a intercettare i clienti in tutto il mondo. La maggior parte delle attività sono attività che operano con clienti locali a poca distanza e quindi tendenzialmente anche il digitale copre questa zona qui con strumenti appositi, insomma. Quindi il primo tra tutti è tutto l'ecosistema costruito su Google Maps da parte di Google e poi via via ne sono nati anche altri. Quindi è questo, quindi strumenti digitali per colpire e per intercettare le persone vicino al negozio oppure vicino a dove offriamo i servizi che sono intrinsecamente locali. Ecco, questo.
Senti, come si posiziona rispetto alla SEO?
Allora, c'è la parte di local SEO che tendenzialmente è una parte della SEO con qualche differenza. Quindi il mondo Google è un mondo principalmente legato alla domanda consapevole. So cosa cerco e Google mi risponde in maniera anche molto efficiente. Poi Google nel 2007, mi pare, 2007-2008, ha promosso Google Maps e lì piano piano, con molta fatica, anche perché la comunicazione di Google non è il massimo, ha aperto questo canale e si effettuano sempre ricerche, quindi è legato al mondo SEO. Una parte è condivisa, cioè non esiste una divisione netta tra SEO e local SEO, una parte è condivisa, sono le stesse tecniche, eccetera, una parte è peculiare della parte local SEO, ad esempio le recensioni, proprio per in maniera pubblica Google l'ha ammesso, impattano sulla visibilità delle schede, mentre non impattano sulla SEO, chiamiamola tradizionale, sui siti web. Okay. Ad esempio, questo è uno dell'aspetto probabilmente più macroscopico, insomma. Ecco.
Chiaro.
E poi c'è da dire che non è più solo ricerca Google Maps, l'evoluzione credo che sia anche fisiologica, visto poi il successo di tutte le piattaforme social, Facebook, Instagram, eccetera eccetera, si sta piano piano spostando nell'ambito social.
Infatti questo è l'aspetto più interessante che mi interessava approfondire, perché noi siamo abituati a concepire, a vedere Google Maps soltanto appunto come la mappa, le mappe, ma in questi anni è cambiato molto, come stavi accennando tu.
Sì, decisamente, un po' perché diciamo, l'approccio di Google è quello che ti regalo la tecnologia e poi mi ci fa la pubblicità sopra, no? Sì. E quindi ha creato questa app, che è Google Maps, che è una delle app più utilizzate al mondo, e dentro ci ha infilato un feed come Instagram. Basta andare sull'app Google Maps, c'è in basso nel menu Esplora, cliccando sopra appaiono gli ultimi aggiornamenti della zona in cui ci troviamo in questo momento. Ed è un vero e proprio feed, Discovery Feed, dove appaiono le foto degli utenti sulle attività locali, appaiono le recensioni ovviamente degli utenti direttamente, appaiono anche i post invece dei proprietari delle schede che possono fare dei post, appaiono lì, e appaiono anche le news prese da Google News che però parlano di attività locali. Okay. E quindi si ha un feed principalmente sbilanciato un po' come Instagram, cioè sul mondo del lifestyle, del divertimento, eccetera, di quello che succede nelle vicinanze dove siamo.
Quindi un vero e proprio social network, anche perché mi pare che si possano aggiungere, diciamo, persone ai propri contatti, oppure questa è una cosa che era stata testata e non era stata poi aggiunta?
Allora, per un periodo effettivamente potevi seguire la scheda, esatto, di un'attività. Recentemente invece ha dichiarato che non l'aveva mollata. Invece puoi seguire gli altri utenti.
Sì,
quindi e su questo so che sta facendo dei test per creare dei veri e propri influencer locali Google. So che è un test che sta facendo in alcune grosse città, se non erro Los Angeles, una città dell'India, eccetera. Quindi te puoi seguire delle persone che fanno recensioni e che condividono foto su attività locali, e quindi ogni volta che poi fanno, creano un contenuto, ti appare nel feed in qualche modo. E poi c'è le local guide, cioè le local guide è comunque, local guide è praticamente copiato da Foursquare ai tempi d'oro, no?
Quindi, sì.
Dichiarano, mi pare, 120 milioni di local guide nel mondo.
Quindi sono delle guide locali che fanno attività, quindi fotografare,
fare recensioni, ma anche suggerire nuovi luoghi, soprattutto quelli pubblici, correggere dati, eccetera. Quindi ce ne sono 120 milioni nel mondo, e questo è di fatto, appunto, l'idea fu inventata da Foursquare quando fu un sacco di tempo fa, e Google l'ha implementata come modulo ingaggiare insomma queste persone su Google Maps e poi sul sistema che si basa su Google Maps, insomma.
Quindi un modo di fare crowdsourcing, diciamo, dal basso di tutte le informazioni, perché poi ovviamente l'ambito locale è un ambito molto dinamico, nascono negozi, muoiono, cambiano.
Esattamente, nascono negozi, muoiono attività, ma anche attività di servizio, perché loro possono anche segnalare, diciamo, luoghi pubblici, quindi non prettamente commerciali, ma anche possono segnalare modifiche alla viabilità, se ci sono dei percorsi pedonali, possono segnalare tutte queste attività di pubblica utilità.
Quindi mi viene in mente, se lo possono fare loro, in realtà potrebbero farlo anche le pubbliche amministrazioni.
E qui c'è un mondo. Allora, Google effettivamente ha fatto un programma rivolto alle pubbliche amministrazioni, per fare in modo che le pubbliche amministrazioni, in particolare l'ufficio tecnico, quello, sì, non so come si chiama, cioè quello legato ai geometri, che sì, possono passare direttamente a Google Maps le modifiche. C'è un programma usato pochissimo, insomma, sì, in realtà.
Senti, in questo contesto, un tool, diciamo, un servizio, come lo vogliamo chiamare, importante è Google My Business, che si lega proprio alle schede che noi vediamo delle attività locali. Ci spieghi come funziona questo sistema qui, che è un vero e proprio poi sistema di visibilità, diciamo.
Esatto, insomma, sì, ora ha cambiato nome, da pochi mesi si chiama Google Business Profile, o profilo dell'attività, sempre business, e tendenzialmente questo sistema basato su Google Maps, dove le attività commerciali, le aziende, i professionisti possono creare la loro scheda, inserire tutte le informazioni per il contatto e anche per la loro promozione e quindi mettersi in contatto con gli utenti che cercano. Gli ultimi dati ufficiali sono che in tutto il mondo c'è 1 miliardo di utilizzatori al mese di Google Maps. In Italia, secondo stime che Flatto credo mi avessi condiviso tesi, sono oltre i 30 milioni al mese di utilizzatori. Ok, quindi insomma un numero molto interessante. E quindi qui si possono inserire tutte le informazioni base, dove siamo, le foto, punti di contatto, quindi telefono, però nel caso di ristorante possiamo inserire il menu, nel caso di servizi possiamo inserire l'elenco dei servizi, ci possono essere link aggiuntivi per presa di appuntamento, per fare l'ordine, eccetera. Poi ci sono le recensioni che possono essere lasciate dagli utenti, ci sono i Google Post dove possiamo dinamicizzare, Google Post insomma il modello social, solo che qui c'è una peculiarità, nel senso che essendo Google Business Profile, l'ex My Business, molto più vicino all'acquisto, funzionano in media, parliamo sempre della media di Trilussa, i post più transazionali, quindi più legati, sì, alle offerte, perché siamo vicino all'acquisto, insomma. Sì.
Quindi, insomma, una call to action molto chiara per l'acquisto.
Sì,
diciamo.
Cioè quando uno è lì l'intento è chiaro, sì, decisamente. Sì. E poi ultimamente ci sono anche i prodotti, cioè si possono inserire nella scheda l'inventario dei prodotti che abbiamo in negozio. Mm. Okay. Quindi insomma diventa uno strumento di business importante.
Quindi diciamo questo tool poi alla fine è anche un'app, per cui diciamo chi ha un'attività commerciale può utilizzare quest'app e gestire la sua visibilità su Google proprio direttamente dall'app.
Sì, direttamente dall'app, e di base è gratuita. Poi chiaramente sopra ci puoi fare pubblicità, però la prima parte è gratuita. Bisogna soltanto dedicare un po' di tempo in maniera costante oppure rivolgersi a qualche professionista, insomma, se non si ha tempo, però ecco, di base è gratuita.
Certo, e quindi cioè, mi viene da dire che come dire, se chi ha un'attività commerciale potrebbe fare a meno di essere magari su 2000 social e magari utilizzarne pochissimi di fatto, e invece curare con attenzione il suo profilo su Google.
Allora sì, dipende ovviamente dalle categorie, però sì, ti dico, un pre-pandemia ci fu un local SEO di New York, inteso come stato, quindi diciamo sì, non New York City, ma che per un anno ha fatto proprio un test, ha promosso un ristorante con 30 punti vendita solo su Google Business, all'epoca si chiamava ancora My Business, e poi ha presentato il case study ed effettivamente è riuscito a riempire il ristorante costantemente solo utilizzando questo canale. Sì.
Ma invece, cioè, tu dici ci possono essere anche altre strategie di, diciamo, di utilizzo combinato di social?
Beh, sì. Allora, partiamo, insomma, ci sono delle attività che sono legate alla ricerca. Sì. Se vai a casa, ti si rompe la chiave della serratura, cerchi un fabbro, lì dei social non te ne fai nulla. Certo. Lì vai lì, prima smadonni un pochino, poi chiami, fai una ricerca su Google.
Anche perché i motori di ricerca dei social no, fanno okay, pena.
Certo. Quello lì, oppure attività diciamo poco frequenti, cioè tipo anche se compri una casa, è un'attività che fai raramente nella vita, è molto, diciamo, è molto sbilanciata sulla ricerca. Invece sì, altre attività che sono molto molto più sbilanciate sul branding, sulla relazione, sui social, eccetera. Quindi insomma bisogna anche capire le categorie dove ci si trova. Certo. Però ecco, di solito se sei fuori casa per vacanza magari, oppure per lavoro, e succede un qualcosa, ad esempio hai fame, cerchi un ristorante, hai bisogno di una lavanderia, hai bisogno di un bancomat, eccetera, eccetera, lì ricerchi, e quindi queste attività ti risolvono davvero tanto, insomma, riescono a farti intercettare tutti questi clienti che cercano, che poi è la teoria dei micro momenti che Google creò, mi pare, un 5-6 anni fa. Ecco, sì. Quella teoria, chiaramente l'ha creata Google perché è molto sbilanciata sulla ricerca, e la ricerca è Google nel mondo, insomma.
Ti chiederei, Luca, cosa ci vuole quindi per fare una local strategy, diciamo, buona local strategy? Da dove bisogna partire?
Sì, beh, intanto dalla base, prendere possesso, tra virgolette, in quanto la scheda non è mai tua, ma è di Google, quindi la si verifica in maniera tale che si entra su di una dashboard e si possono ottenere i dati sempre aggiornati, cosa, sì, diciamo, che non è assolutamente banale, perché ad esempio gli orari cambiano, però ci sono delle, cambia anche le strade, e quindi ci possono essere indicazioni stradali sbagliate, gli utenti caricano le foto e quindi bisogna monitorare le foto che siano pertinenti, sì, le recensioni, la reputazione, chiaramente al di là dell'aspetto SEO, la reputazione è la reputazione, insomma, ci sono società enormi dietro, no? Credo che tu lavorassi in una di queste, no? In sì, passato.
Ma quindi, scusami, insomma, mi viene in mente, in questo caso, cosa può fare, diciamo, il responsabile della, diciamo, dell'attività
della
scheda quando vede, come dicevi tu, delle foto non pertinenti o dei commenti?
Allora, intanto si possono caricare come proprietario le schede, quindi, insomma, sì, c'è un maggior controllo. Quando ci sono delle foto non pertinenti, ad esempio che sono sbagliate, eccetera, si possono segnalare a Google per la rimozione, ok? E quindi capita che ad esempio siano sbagliano posto, quindi ti caricano le foto, oppure è capitato che sei un concessionario, butto un nome a caso, ma Volkswagen, e ti carichino le foto della Fiat.
Okay. È capitato, non è proprio bellissimo.
È capitato, quindi cioè, lo fanno apposta. C'è comunque un modulo per segnalarlo.
Ok.
Anche le recensioni, insomma, quando sono palesemente errate, puoi segnalare, poi lì c'è un discorso sulla gestione, insomma, per cui se c'è diffamazione oppure sono false, lì Google non lo può sapere, perché sì, e quindi lì poi bisogna andare con i mezzi, diciamo, legali, eccetera. Però ecco, bisogna comunque monitorare e controllare. Poi, sì, quindi gestire la scheda, riempirla tutta, e quindi con tutti i dati, con un sacco di foto, richiedere recensioni, perché l'unico, cioè quello che si può fare in maniera proattiva è fare in modo che a tutti i clienti venga mandata una richiesta di recensione. Insomma, il numero di recensioni è chiaramente il voto medio, impatta. Poi la SEO tradizionale, tra virgolette, quindi del sito web legato alla scheda, conta molto, cioè quindi si crea questo legame tra scheda e sito web, e quindi i miglioramenti sul sito web si propagano sulla scheda e viceversa. Ah. Okay? Quindi, tecnicamente qui si parla di entità SEO, microdati, che sono gli stessi, quindi...
Quindi c'è un lavoro che si può fare sul sito e al tempo stesso sulla scheda, in modo che siano, insomma, che lavorino insieme, che si parlino.
Sì, certo, quindi la scheda ad esempio è limitata, no? Cioè, nel senso, certo, i campi sono predefiniti, eccetera. Se noi facciamo dei servizi particolari, specifici, e li riportiamo sul sito web collegato alla scheda, poi quando qualcuno cerca quel servizio particolare, appare la scheda, quindi Google, sì, proprio crea un legame, un link tra queste entità, insomma. Ecco. Questa è la base, le cose, sì, fondamentali che si possono fare, quindi gestire la scheda molto ben fatta, tenerla sempre viva, aggiornata. Anche i post direttamente non impattano sulla visibilità, però impattano sulla comunicazione. Anche la risposta alle recensioni, che non impatta sul ranking, però quando vedi una scheda con un numero alto di recensioni, tutte risposte, chiaramente c'è una migliore predisposizione perché vedi che la scheda è seguita.
Sì. Ma senti, gli errori invece più comuni che vedi in questo ambito?
Sì, sì, no, gli errori più comuni è quello della mancata gestione, cioè noi seguiamo insomma molti clienti, insomma, no? E quindi ho tutto l'elenco. Ce n'è uno, gli hanno fatto la recensione negativa perché dice sono venuta, mi sono basato sugli orari della scheda, sono venuta e eravate chiusa. La risposta è stata ma non ti devi fidare degli orari sulla scheda.
Ecco bene.
E questa qui si arrabbia ancora di più. Allora, il primo problema è non gestirla, non dedicargli quel poco di tempo che necessita. Perché con molta probabilità la scheda, quando c'è una persona che non ti conosce, è il primo punto di contatto tra nuovo cliente e scheda. E quindi ecco, se non è curata potrebbero esserci dei problemi seri. Quindi curarla, dedicarci un minimo di tempo a tenerla sempre aggiornata. Questo è il più grave. Perché con molti sono, la maggior parte oserei dire in questo momento non è gestita.
Alcuni tra l'altro non reclamano neanche, diciamo, il loro business, quindi c'è la scheda ma non è gestita, giusto?
Esatto, sì, addirittura c'era una stima in Italia che avevano fatto una stima tra attività esistenti e schede e stimavano addirittura qualcosa tipo 40-50% di non verificato.
Reclamate. Senti, cosa ci aspetta, Luca? Il futuro cosa secondo te ci proporrà? Quali evoluzioni vedi in questo ambito? Anche magari nell'ambito dei social, perché i social hanno provato un po' a fare del local marketing, a spingere sull'aspetto local, ma un po' si sono fermati, mi pare.
Sì, allora, diciamo in generale, partendo appunto Twitter ha messo il profilo professional dove puoi mettere la mappa, ma mi sembra anche molto debole. Sì. WhatsApp sta facendo dei test con le pagine gialle in Brasile, no? Tra l'altro pagine gialle esiste già su Android, i sistemi Android hanno un'app preinstallata, non tutti, molti, che è Telefono by Google, che è praticamente la rubrica telefonica. Se te va nella rubrica, quindi nella tua rubrica, e cerchi, che so, ristorante, otterrai i risultati di Google Maps, quindi è già integrata, in Android. C'è il discorso, ecco, Facebook ci provò con l'app local che poi è stata chiusa. Invece un esperimento che è molto molto interessante, molto promettente, un esperimento in realtà è già live da diversi mesi, è Instagram Map Search. Io lì ci vedo in effetti molta molta potenzialità, perché Instagram ha una base utenti notevole. Quella map search ha un senso, per cui dici ok, voglio vedere le interazioni social nelle vicinanze, sia come attività, mi pare siano i pallini tondi, sia come storie geolocalizzate che mi sembrano siano i quadrati o viceversa, non mi ricordo, no? C'ho un vuoto di memoria, però insomma, quindi quella la vedo estremamente promettente per tutte quelle attività legate allo svago, al lifestyle.
Si accede a questa mappa facendo una ricerca su Instagram, di fatto.
Sì, allora c'è, cioè, su Instagram c'è il box della ricerca, la lentina, e lì appare al lato ben evidente il simbolo della mappa e automaticamente appaiono i profili Instagram che si sono geolocalizzati nella vicinanza, oppure, anzi, le storie che sono state geolocalizzate. Quindi insomma, lì è davvero quando è apparsa mi è molto piaciuto, quella potrebbe avere un impatto forte. Non ci sono ancora studi sui ritorni, anche perché sì, è recente, ma ecco, se dovessi scommettere su di un social più locale è quello.
Sì, anche perché poi nel frattempo si sono un po' distratti con i Reels, quindi a caccia, diciamo, di per far concorrenza a TikTok, insomma, per recuperare lo spazio perduto.
Esatto, sì, sì, ma lì io mi aspetto che comunque anche i Reels possano essere geolocalizzati. Per esempio, una cosa che mi aspetto è che possano essere fatti e che possano essere geolocalizzati. Alla fine, una volta che crei un ecosistema, poi dopo è facile aggiungere pezzi.
Sì.
Quindi potrebbero unire i due mondi in un unico
certo.
calderone, insomma. Ecco.
Senti, parlando di futuro, invece, le tecnologie tipo realtà aumentata, che ho visto che comunque in Maps è stata implementata, come la vedi?
Sì, quelli sono degli aspetti interessanti. Allora, su Google Maps sono stati già inseriti, cioè Google Maps inteso come navigazioni per le strade, sì. e navigazione in aree diciamo ristrette, chiuse, tipo aeroporti, eccetera, e quella lì ci sta puntando. Diciamo, il futuro prossimo invece, che è la direzione su cui verso cui sta andando tutta la parte di diciamo del digital local marketing, è quello lì di portare dentro al web, dentro internet, l'inventario locale. In questa grossa sfida che c'è tra Amazon, che ormai è il leader incontrastato almeno in occidente dell'e-commerce, Google sta cercando di prendere i suoi spazi inserendo dentro al sistema del commercio tutte le piccole attività locali con l'inventario. Ecco, questo è nei prossimi anni, quindi già esistente, questo sarà il grosso della sfida.
Quindi realtà aumentata. Inventario locale, scusami, per capire, quindi riferito al singolo punto vendita.
Sì, cioè io in pratica non cerco più, non lo so, una farmacia nelle vicinanze, ma io cerco la pastiglia per il mal di testa, quindi brand nelle vicinanze, mi dicono se è disponibile o no, e io quindi mi reco, cioè, perché so che c'è nelle vicinanze.
Sì,
quindi commercio locale. Poi si lega questa cosa qui al fenomeno del quick commerce, no? Mm-hmm. Sono cose legate, ma si lega anche con il fenomeno delle dark kitchen, delle cucine coperto, è tutto un ecosistema che poi quando nascono si collegano tutti tra
di loro,
insomma,
certo.
Sì. E questo qui è un trend che già in realtà è già esistente, ma si svilupperà tanto. Diciamo, una grossa sfida è anche quella del monitorare le conversioni locali. Ci sono diverse tecnologie che sono state un po' limitate anche dai discorsi di privacy, giustamente. Per cui insomma c'è molto filtro, però lì c'è un sacco di ricerca per monitorare le conversioni che avvengono nel mondo fisico, quindi c'è un ulteriore passo di collegamento tra offline e online.
Certo.
Questo è un'altra, so che ci stanno sono in tanti a lavorarci in questa, per attribuire appunto conversioni offline. Uno di questi è Foursquare, abbiamo citato prima, insomma,
che sopravvive in quanto, diciamo, database di luoghi.
Sì, hanno un database di luoghi e cercano, cioè offre un servizio Foursquare insieme a Factual, offrono un servizio anche per fare delle analisi di geolocalizzazione, quindi quante persone si sono recate in un luogo legandole a delle campagne, quindi questo è di fatto il servizio che lo tiene in piedi.
Sì.
È un servizio molto richiesto, assolutamente non banale per ora, però è così, ci stanno lavorando in tanti.
Ti ho interrotto prima sulla parte della realtà aumentata, mi stavi dicendo.
Sì, no, la realtà aumentata c'è già sulla parte, diciamo, pubblica. Sulla parte pubblica, quindi tendenzialmente vado a navigare, e apro il navigatore satellitare, sì, e Google Maps mi fa apparire direttamente delle frecce dove devo andare. E l'evoluzione interessante è che sta cominciando a portarla anche all'interno di luoghi chiusi, tipo aeroporti, eccetera. E lì c'è proprio una tecnologia differente, perché in alcuni di questi luoghi non c'è, ad esempio, il GPS. Un'evoluzione futura potrebbe anche essere quella di far vedere in modalità, non dico in tempo reale, ma quasi, quello che trovi nel negozio e lo esponi direttamente in vetrina. Utile soprattutto a chi produce, agli artigiani o a quelle attività che non hanno un catalogo fisso, ad esempio, no? Chi vende, che so, collezionismo, antiquario, artigianato su misura, eccetera. Queste sono tutte cose che già sono la direzione si va verso questo, insomma, si tratta solo di generalizzarle e integrarle dentro.
È chiaro, sì. Soprattutto se vedremo l'anno prossimo qualche occhiale per la realtà aumentata, forse tutto questo, diciamo, prenderà forma.
Sì, sì, il metaverso, quello è un grosso punto interrogativo, però alcuni esperimenti, fra l'altro, di Google nel passato furono fatti, diciamo, non so se ti ricordi, crearono il Monopoly su strade vere. Ah. Non so se lo ricordi.
No, non lo ricordo.
Ci fu un periodo in cui te potevi giocare a Monopoly sulla Google Maps, quindi con strade vere, e quindi tendenzialmente incrociava un sistema, diciamo, una rappresentazione di un sistema reale con un gioco, no? Sì. Avevano fatto cioè addirittura c'è un servizio per cui ti danno le API delle mappe che te puoi integrare in dei giochi reali. Apparve un periodo, ad esempio, se non erro era Mario Bros, che camminava con la sua macchinina sulle strade vere, quindi su Street View.
No, ma infatti non a caso tra i creatori poi di Google Maps c'è anche il fondatore di Niantic, la società di Pokémon Go, insomma, che comunque sulla realtà aumentata sta puntando molto, quindi insomma ne vedremo delle belle.
Sì, sì, ecco, qui sull'aspetto ludico sicuramente c'è varie integrazioni molto interessanti. Lato business, non lo so, se non appunto questa di incentivare il far vedere i luoghi reali in un mondo pseudo reale, insomma, non so come chiamarlo, in un metaverso, appunto.
Sì, ma già comunque in Pokémon Go c'erano delle opportunità di advertising basate proprio su degli store locali, tipo, ricordo, McDonald's, per cui andando da McDonald's e geolocalizzandoti lì poi avevi diritto degli sconti e dei coupon.
Esattamente, eccetera. Sì. E queste sono attività, cioè alla fine per apparire sulle mappe c'hai anche un programma pubblicitario sulle mappe di Google, no? E quindi Google ha bisogno di farlo vedere a più persone possibile, quindi dice ok, gioca a Monopoly sulle mappe, nel frattempo fa vedere anche l'equivalente dei cartelloni 6x3 sulle mappe.
Senti, a questo proposito, l'ultima domanda mi viene in mente. Il rapporto tra Google Maps e Waze, a che punto è questo? Cioè, sono due prodotti molto simili?
Questa è una bella domanda. Non lo so. Allora, da quello che vedo, ci sono i dati di Google Maps che vanno su Waze. Quindi cioè, Waze mi sembra più completo sulla parte anche di navigazione. Non mi sembra vero il contrario, cioè Waze ha creato questa community forte di segnalazioni che però non si travasano su Google. La pubblicità invece è gestita tutta da Google, quindi non capisco perché non siano fusi. Non so, qualcuno ipotizzava problemi di antitrust, per cui se Waze fosse stato integrato in Google Maps avrebbero potuto avere dei problemi di antitrust, però non ho idea, francamente.
Quindi comunque la pubblicità è centralizzata, quindi...
Sì, hai una pubblicità, cioè la compri sempre su Google, con canale Waze
puoi decidere, sì. Certo, puoi decidere dove
quindi
farlo.
Chi gestisce la pubblicità è comunque Google, è comunque con un modello pay per click, eccetera.
Sì.
Per quell'attività che... diciamo il cui target viaggia in macchina parecchio, è anche interessante, per le altre un po' meno.
Ottimo, Luca, ti ringrazio, abbiamo fatto un excursus penso molto chiaro, preciso sul digital local marketing. Ovviamente tu sei in rete, molto presente, quindi chi avesse bisogno di ulteriori informazioni e consulenza, insomma, ti trova facilmente in rete. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie mille a te, Vincenzo. A presto.
A presto.